Un saluto ascoltatrici, un saluto ascoltatori e bentornate, bentornati a Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare che come di consueto vi propone una serie di voci, di ospiti, di argomenti fino alle notizie delle 12.30. Un saluto da Ira Rubini, 331-6214013, il numero per scriverci durante questa puntata con WhatsApp, Telegram oppure con un SMS, diretta a chiocciolapopolarenetwork.it. La mail per scriverci sempre durante la diretta, se invece preferite scriverci in altri momenti, cult@radiopopolare.it e la pagina Facebook Cult Radio Popolare. Saremo in podcast al termine di questa puntata con tutti gli argomenti di cui vi parleremo. Ci raggiungerà in chiusura di puntata per la consueta rubrica del martedì Sciauchi Senussi per Extra Cult. Mentre avremo ospite un importante artista internazionale che sarà ospite della prossima Biennale Teatro che va a incominciare proprio questo fine settimana, ne parleremo insieme a lei, lo scopriremo nella seconda parte che tipo di progetto propone questa volta a Venezia. Mentre saremo in collegamento con Gigio Alberti che questa sera propone in unica data al Teatro della Cooperativa una nuova proposta, insomma non è solo uno spettacolo, poi capirete, si tratta di un appuntamento particolare. Ricordiamo tra breve che cosa è stato detto ieri un pochino più per esteso alla conferenza stampa di presentazione del Teatro alla Scala, ma prima un brano musicale, Japanese Breakfast, questa è Mega Circuit. Kicking mud. E allora, come dicevamo, questi sono i Japanese Breakfast con un brano che non ascoltavamo da un po', un brano intitolato Mega Circuit. Io ne approfitto per ricordarvi che anche Cult, come molte altre trasmissioni, sarà in diretta domani da Melegnano, tra l'altro sul sito. Trovate tutte le indicazioni per la nostra collocazione, che è in uno spazio molto speciale, dove ci attendono tra l'altro una serie di ascoltatori e ascoltatrici che ci hanno anche dato una serie di spunti di cui parleremo anche nel quotidiano culturale a partire dalle 11:30 sul sito di Radio Popolare. E poi ve lo ricorderò in chiusura di puntata, trovate tutte le indicazioni, anche tutte le trasmissioni, anche il luogo da cui trasmetteremo. Intanto ve lo volevo accennare, nel senso che se qualcuno è all'ascolto da quelle zone sa che, insomma, per le nostre consuete uscite del mensili, diciamo così, che si erano interrotte la volta scorsa perché avevamo la settimana dedicata all'ottantesimo della Liberazione, riprendono proprio in questo fine maggio, in questa fine maggio, andando a Melegnano. Quindi se volete raggiungerci, evidentemente questa è la possibilità. Poi vi do di nuovo tutti i dettagli. Adesso però, come vi accennavo, vorrei farvi sentire qualche estratto della conferenza stampa di presentazione della stagione 2025-2026 del Teatro alla Scala. Ieri ne abbiamo parlato nelle notizie locali, oggi al quotidiano culturale, perché insomma si tratta comunque di una delle stagioni più significative per tanti motivi economici di prestigio, di rilievo, e come si sa ci sono anche tutta una serie di questioni a latere. Una di queste, la nomina del nuovo direttore musicale che dal 2026 prenderà il posto di Riccardo Sciagli, che invece in questa stagione ricoprirà ancora questo ruolo, infatti poi lo sentiremo. Però diciamo che una delle cose che ci sono sembrate interessanti da dire è che il maestro Gatti, a cui per un certo tempo si era guardato come possibile direttore musicale, ha effettivamente annullato tutti i suoi impegni con la Scala. Doveva dirigere la Carmen, diversi concerti, insomma, quindi non deve averla presa bene. Myung Woon Chun, il nuovo direttore musicale, è un direttore d'orchestra famosissimo, la Scala è stato mille volte, ha diretto le più grandi orchestre internazionali, dunque insomma si tratta di una scelta non negoziabile o discutibile, fatta insomma per le ragioni che forse capiremo più avanti durante la stagione. C'era una certa attesa, anche se lo si era già incontrato, peraltro Radio Popolare lo ha intervistato anche abbastanza approfonditamente in occasione del concerto del 25 aprile che l'Ampi Scala ha organizzato meravigliosamente, devo dire, per chiudere la manifestazione dell'ottantesimo della Liberazione. C'era anche una certa attenzione, insomma, cosa avrebbe detto il sovrintendente nella prima presentazione da quando è entrato in carica della stagione, che però, lo ricordiamo, è stata in buona parte, le stagioni liriche si preparano con largo anticipo, e lui lo ha anche dichiarato apertamente, preparata insomma dallo staff del precedente sovrintendente, da lui stesso, Dominique Meyer. Allora ascoltiamo Fortunato Ortombina, tra l'altro poi questo argomento, diciamo, la Scala, mi permetterà di ricordarvi uno degli appuntamenti della nostra festa imminente all'ex ospedale psichiatrico Pini, non questo weekend, quello dopo.
Ma c'è sempre un'idea che deve permeare la stagione, che è l'idea di Milano, e quindi quando vedo Beppe Sala, per me, prima ancora che essere il sindaco, il presidente della Scala, è il sindaco di Milano.
Il presidente di Milano,
cioè. E poi ringrazio il consiglio d'amministrazione e saluto le persone del consiglio che sono qui, la dottoressa Bracco, il professor Bazzoli, il dottor Fo, che non è ancora arrivato ma che sta per arrivare, e la dottoressa Rizzoli. E ringrazio in particolare Intesa San Paolo, fondatore e sponsor principale della nostra stagione.
Ecco, così Fortunato Ortombina, che ha voluto ricordare Milano come punto di riferimento per la scala, vabbè, insomma, era ovviamente qualcosa di significativo. Questo invece è l'applauso dedicato a Liliana Segre, che era presente, alla senatrice Liliana Segre, che era presente alla presentazione della stagione, e a cui appunto è stato tributato un applauso.
Quindi va benissimo. E poi naturalmente ringrazio tutto il teatro, ringrazio tutti i lavoratori della Scala, ringrazio dallo staff, i dirigenti, tutti i lavoratori di tutti i reparti, i musicisti, il corpo di ballo, i tecnici e tutto il comparto amministrativo. E ringrazio naturalmente quelli che, con cui ho lavorato più da vicino per rimettere a punto questa stagione, come potete immaginare e sapete, mi è stata in gran parte consegnata da Dominique Meyer, e poi diciamo nel corso di questi mesi abbiamo dovuto fare dei correttivi per cercare di arrivare ad un obiettivo, e quindi ringrazio veramente tutti e soprattutto ringrazio quelli che hanno lavorato di più alla stesura di questa stagione, non solo per la competenza ma anche per la pazienza di avere dovuto ascoltare tante cose e soprattutto rincorrere un progetto che sempre più teso a funzionare. Allora, i capitoli, quello che parlavamo della scala e della città. Io ho sempre detto che l'obiettivo che ci poniamo, che mi pongo, è quello, se un sogno, che fra qualche anno potesse esserci, non potesse esserci più nessun milanese che potesse dire non sono mai stato alla Scala. Questa è l'ambizione di questa, e naturalmente questa ambizione passa attraverso quella che è l'essenza della Scala, con quel dovere di eccellenza, ma anche coscienza di quello che è. Il sindaco ha parlato molto bene di un ruolo politico della città, perché insomma della Scala per la città, e non solo della Scala per la città, ma della Scala e questo voglio dire anche di tutte del teatro lirico in Italia. Cioè non dobbiamo dimenticare che quando parliamo di letteratura nazionale, e non me ne vogliano, insomma siamo vicino a via Manzoni, a via Bigli, dove c'è la casa di Manzoni, la letteratura è nazionale in Italia, non è come in Francia Victor Hugo o in Russia Dostoevsky. In Italia non è Manzoni, è Verdi.
E allora, con questa piccola provocazione, che poi insomma tanto provocazione non è, sappiamo insomma che l'opera lirica ha rivestito un ruolo anche fortemente letterario nella storia dell'Italia, soprattutto dell'Ottocento, ma adesso questo è un discorso lungo, vi faccio sentire magari un breve stralcio, perché l'idea di un ruolo politico evidentemente nelle scelte di un grande teatro come quello della Scala è evidente, e come abbiamo accennato nei pezzi di informazione, negli spazi di informazione, il prossimo 7 dicembre l'inaugurazione della stagione d'opera sarà con Lady Macbeth nel distretto di Mzensk, opera di Shostakovich che fu messa al bando da Stalin. E non fu, mettendo peraltro in discussione tutto il lavoro musicale del compositore, non fu più replicata per 25 anni in Unione Sovietica. Dunque sarà un'inaugurazione strana, insomma, non con un'opera, diciamo, classica. Poi ci sarà il Ring wagneriano, che prenderà quasi 2 mesi, e poi ci saranno alcuni appuntamenti importanti come una nuova produzione della Carmen, un Nabucco in cui si riaprono i cosiddetti tagli, o meglio si mettono anche le parti di balletto che Verdi scrisse per quando portò il Nabucco a Bruxelles. Poi ci sarà il Peleas e Melisande con il debutto alla regia alla Scala di Romeo Castellucci. Ci sarà Speranza Scappucci, direttrice d'orchestra, che insomma sempre più affermata dirigerà La Lucia di Lammermoor. Insomma, ci saranno parecchie cose interessanti, parecchie novità anche alla regia, e di cui ovviamente vi parleremo. Vediamo se riesco a farvi sentire qualcosa di quello che ha detto Riccardo Sciaji. Vediamo.
L'inaugurazione venga non solo apprezzata, ma vissuta per quello che rappresenta per tutti noi come valore artistico del Novecento.
Assolutamente. Credetemi, non potete perdere la rappresentazione di quest'opera.
Stanno parlando ovviamente della Lady Macbeth nel distretto di Mzensk.
È un'occasione che non potete perdere. Poi, parlando di Milano, è un'opera più o meno direttamente legata a Milano, perché tra gli anni 50, allora l'opera è del 34, poi dopo pochi anni viene bandita da Stalin perché aveva troppo successo. Quando ha visto che ovunque, aveva capito Stalin, che era uno che seguiva molto la musica come quasi tutti i dittatori, aveva capito che stava per succedere qualcosa che usciva dal suo controllo, e quindi ha fatto uscire un articolo sulla Pravda, e dopo due anni di enormi successi quest'opera scompare. Poi muore Stalin, e nel frattempo lui scrive tante colonne sonore da film, scrive le sinfonie, insomma la famosa sinfonia di Leningrado, scritta durante l'assedio di Leningrado, è la vicenda di Shostakovich è assolutamente epica. E poi muore Stalin nel 1953 e rimette mano a quest'opera, pensando che assumendosi anche un pochino delle critiche che erano state fatte all'epoca, e quindi insomma trovo assolutamente giusto e doveroso che il maestro Sciaji esegua quest'opera nella prima versione, quella che era stata scritta nel 1934. Ma qui insomma i nostri archivi, che stiamo molto sistemando e cerchiamo di rendere il più possibile operativi, ci hanno rivelato una lettera dei nostri predecessori Antonio Ghiringhelli e Francesco Siciliani alla fine degli anni 50. Erano anni di intensi rapporti e molto segreti anche fra l'Italia e la Russia. Sono gli anni in cui c'è Togliatti che va e viene, insomma. Ma la storia che lo riassume meglio, secondo me, è un film, scusate, lasciatemelo citare, che è I Girasoli con la Sofia Loren e Mastroianni, dove si vede proprio che c'è.
Allora, il maestro Sciaji aveva appena finito di spiegare che appunto aveva fortemente voluto questa inaugurazione, la prossima, l'ultima, in che lo vedrà come direttore musicale con quest'opera, Lady Macbeth, nel distretto di Mzensk di Shostakovich. E in realtà questo estratto l'avevo selezionato, questo sempre il sovrintendente Ortombina che parla, perché appunto questa lettera fra i sovrintendenti negli anni 50, il sovrintendente negli anni 50, chi poi facilitò la rappresentazione delle opere di Shostakovich in tempi in cui i rapporti non erano semplici, è un fatto storico piuttosto interessante che appunto Ortombina ha voluto riportare. Ci sarà tempo di riparlare dell'inaugurazione del Teatro alla Scala, ma adesso invece è proprio il momento di parlare di un evento speciale che sarà stasera al Teatro della Cooperativa. Gigio Alberti nel Reading AI Sud America. Gigio, buongiorno e grazie. Ciao.
Buongiorno a voi, grazie a voi.
Bentornato a Radio Popolare. Allora, come abbiamo detto, è una data secca, è un evento speciale, in qualche modo un percorso, no, fra storie sudamericane, giusto?
Sì. Sono tre diversi scrittori, Cortázar o Cortázar, che dir si voglia, Saviano e Rodrigo García, tre diversi periodi anche dell'Argentina, tutti e tre emigrati in Europa, almeno due per ragioni politiche abbastanza pesanti, uno perché probabilmente l'aria dell'Argentina gli stava troppo stretta. E sono così racconti che uniscono, come sanno fare loro, leggerezza e profondità. È una qualità che in generale c'è in quasi tutti gli scrittori sudamericani, insomma.
Allora, sono grandi menti, grandi spiriti, soprattutto straordinarie scritture. Come mai questo come mai, insomma, cioè, diciamo, perché hai scelto proprio questa delle tue passioni, ecco.
Ma è molto, le mie scelte sono sempre molto casuali, vengono ispirate. Mi avevano chiesto per un festival sulla letteratura sudamericana di fare delle letture, e io ho selezionato questi tre scrittori, e non è la prima volta che mi capita oltretutto di entrare in qualche cosa di sudamericano su richiesta di qualcun altro, e ogni volta ci finisco dentro come in un pozzo, perché questi scrittori hanno una profondità, una capacità di coinvolgerti che è unica.
Sì, tra l'altro appunto credo che anche la selezione che tu abbia fatto, almeno così mi è parso, sia estremamente affettuosa, sentimentale in un certo senso, no? Come si conviene peraltro a questi scrittori.
Sì, cioè, devo dire la selezione è stata lunghissima, e poi alcune cose purtroppo sono state sacrificate, perché dovendo fare una lettura pubblica devi scegliere dei racconti che abbiano una dimensione possibile per il racconto appunto al pubblico, che non durino più di tanto. Ho dovuto sacrificare delle cose che mi piacevano tantissimo, ma erano troppo lunghe. È una scelta veramente difficile, perché più vai avanti a leggere più ti verrebbe voglia di leggerlo alla gente, in qualche modo di condividere, anche forse di ispirare poi le scelte di chi magari entra in libreria, non ha un'idea precisa. Ecco, questi sono autori che, se entri in libreria e non hai un'idea precisa, ti conviene scegliere questi, perché questi rimangono.
Sì, questa sicuramente è una buona suggestione, ma lo penso anche per nuovo pubblico, magari qualcuno che invece questi autori non li ha conosciuti al tempo in cui alcune delle loro opere sono uscite. Ci sono due musicisti con te che conosciamo molto bene. Che tipo di lavoro avete fatto?
Ma tipo di lavoro non lo so, abbiamo provato un paio di volte. Devo dire che per me è stato, io sono sempre dubbioso sulle cose che faccio, e invece quando mi sono messo lì con loro la cosa, cioè, è come una torta, no? Si è gonfiata proprio così naturalmente, perché chiaramente la musica è un modo anche per far passare la parola in maniera più completa, riempie, soprattutto parlando di Sud America, insomma, la musica ha una importanza grossa.
Eh sì, la musica ha un'importanza...
Tromba, trombone e fisarmonica.
Eh sì, Raffaele Köhler, Luciano Macchia, non li abbiamo nominati, ma sono proprio loro, e insomma, per esperienza diretta so che con loro davvero si può fare qualunque cosa, perché sono degli artisti dalla grandissima, sì, capacità non solo improvvisativa, ma anche dalla comprensione, no, del contesto, degli argomenti e così via. Quindi diciamo che sono veramente musicisti di scena nel senso migliore del termine.
Mi era già capitato di lavorare con loro, infatti appena ci ho avuto l'occasione ho detto no, venite voi due, perché siete...
Va bene, allora abbiamo detto tutto quello che potevamo dire, il resto lo scoprirete andando al Teatro della Cooperativa stasera a vedere...
E alle ore 20 l'unica cosa che...
Ecco, giusto, ricordiamolo, non è diciamo negli orari magari più anticipati o più ritardati tipici di alcuni eventi, alle 20 ai Sud America, Gigi Alberti, Raffaele Köhler, Luciano Macchia, grazie e buon debutto. Ciao.
Grazie a voi.
A risentirci. Ciao. E allora noi ci avviamo verso la nostra seconda parte. Prima però Severin Seba con questo brano.
Fais-moi sentir, si seulement. Cada gamin nous riche pour Riche que tiene que fama pour mes sous le scour Tanne vista bellina che parlava con Ada mentre i te cercava. Non può far sapere
Si ce n'est qu'un mensonge, ou si encore tu m'appartiens.
Noi torniamo fra poco. Bentornate e bentornati a Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda con voi fino alle notizie delle 12.30 e come vi ho accennato, fra pochissimo avremo ospite, il tempo di presentarla, una delle protagoniste del Biennale Teatro di Venezia 2025. Una delle più interessanti artiste della sua generazione, Jana Eva Turnes, con il suo Call Me Paris, sarà alla Biennale Teatro proprio in questa edizione. Il progetto Call Me Paris è un progetto che mette a confronto storie e inquietudini di due sosia. Da un lato c'è Paris Hilton, che penso tutti e tutte voi abbiate sentito nominare, l'ereditiera, presentissima sui social e poi protagonista di un self-tape che un suo fidanzato divulgò, e dall'altro invece una ragazza tedesca, lei vive a Bergisch Gladbach, è soprannominata Paris anche per la sua grande somiglianza e che si trova protagonista di una storia non dissimile dalla sua celebre sosia. Il resto ce lo racconta proprio l'autrice di questo titolo, Jana Eva Turnes. Hello, thanks for being with us today.
Hello, thank you and grazie mille.
You follow some of the Italian introduction, I think.
Absolutely. I understand Italian and I can speak a little bit, but I got you. Yes, you made a very nice introduction.
Well, actually, I just told some of the main elements of this, which is a kind of theater memoir, it has been called. Why that? What language do you use to tell these two somehow similar stories?
I got introduced to the idea that Paris Hilton's sex tape was, as she calls it in her memoir, she says, "It felt like being electronically raped." And this sentence really made me think, because as a young girl in the noughties, this tape was everywhere. And for us, it always seemed like a marketing gag for her show, The Simple Life, which aired at the time. And when I got to know Julia's case, which is so similar, like Paris's, I understood that not everyone is in control of their image, and especially in the times that we're living in, where we're using social media and stuff, we are like constantly losing the control of our images. And that made me, like, Paris' memoir actually made me opt for the idea of like figuring out the form of a memoir for Call Me Paris. But here we're not having the memoir of Paris Hilton, we're having the memoir of Julia, and she is telling her story. But of course, Paris Hilton appears in this as, yeah, let's say, the blueprint.
Allora, I'll translate. Sì, in realtà l'idea del memoir mi viene proprio dal memoir di Paris Hilton, in cui, come dappertutto, perché insomma la storia di quel video è storto e pubblicato senza il suo consenso, o almeno così dichiarava, finì dappertutto per molto tempo, tanto da farmi pensare, non credo solo a me, a un lancio pubblicitario, a uno strumento insomma di promozione del suo show televisivo. Diversa è la storia di Giulia, la ragazza di cui io racconto questa similitudine con la vicenda di Paris Hilton. Anche lei non ha avuto il controllo completo delle immagini che le sono state estorte, ed è una cosa che, come sappiamo, accade, ahimè, molto spesso con gravi conseguenze, anche perché nel nostro tempo le immagini sono moltissime e al tempo dei social tutti in qualche modo contribuiamo con nostre immagini private a ciò che poi diventa pubblico. Quindi l'idea del memoir è stata di Paris, diciamo così, è partita dal memoir di Paris, ma la storia è quella di Giulia e in qualche maniera ho rilevato anche quelle impronte digitali, quelle caratteristiche che in qualche maniera riuniscono storie di questo tipo. It's actually an extremely interesting and extremely important project in a moment like this, I think. The relationship with our image, with our identity, our digital identity, and the fact that we can't control it, it's something which is central, I would say, in the zeitgeist of our days. I don't know if you agree.
I absolutely agree. Paris Hilton has said this very interesting sentence, I think, which is, "Everyone can have fun with my image because I like to have fun with it too." And this sentence, this quote, is also used as a quote in the piece. And I think it is like kind of a self-fulfilling prophecy for both Paris and Julia. Because it turns out that even if you think you do control your own images, you cannot fully. And especially in a time which is the teenage years, which is like puberty, because we're talking about Julia when she's just 15 years old. That is a time when the narrative about yourself, about your body, about who you are changes very, very much. And you are constantly in this state of figuring out who you are, who you want to be. You are copying people. You are using pop songs and references to become a subject and to grow up. And I think Paris Hilton was an idol and a blueprint for many, many girls in the noughties. And I think she has this ambivalence between owning her image and losing it. And I'm very interested in figuring out this ambivalence and figuring that out in the piece.
Yeah, dice giustamente Paris aveva detto una frase che in qualche modo risulta profetica: tutti possono divertirsi con la mia immagine perché io mi ci diverto molto. Quindi anche nella vita di Giulia ci sono profezie di questo tipo che in qualche modo sono un'auto offerta di sé al mondo. Tuttavia io ci tengo a dire che questo progetto si approfondisce la ricerca di un'identità soprattutto in epoca, nell'epoca dell'adolescenza, quando si è teenager, perché la storia di Giulia viene quando Giulia ha 15 anni e quindi quell'età in cui ci si interroga su qualunque parte di sé, dal corpo all'immagine, alla propria identità, ci si domanda continuamente chi si è e si cercano conferme anche fuori. E veramente Paris Hilton è stata per parecchi anni una sorta di idolo, di modello per moltissime adolescenze. Adolescenti, anche per questa sua ambivalenza rispetto a un'immagine che lei stessa offriva al pubblico e che in qualche modo in certi casi invece diceva esserle stata carpita, come abbiamo già detto. In fact, this story takes place in the first 10 years of this millennium, which actually I think you have said was the last period of real machismo in internet, that is unconfronted machismo in image. Mm-hmm. And machismo is obviously extremely actual even today, but in those days nobody was somehow putting it under discussion. Is that true?
Yes, absolutely. I'm absolutely with you. I think in that time when also I was a teenager and grew up, like, we didn't have Me Too. And I think Me Too really changed a lot. And we are experiencing a massive rollback where the right of women and trans people and queer people are massively under attack again. And we have to fight that. And I think it is good to remember the time that was before Me Too, to actually figure out and to dissect, like an anatomy class, to figure out where are those little moments in between group dynamics of friends, in between the family, inside the early internet, where are the structures and the hierarchies that actually that make such an abuse possible.
Because they were just undercover. They just resurfaced, I think.
Yes, absolutely, absolutely. That's also what I think. And I think, like, for me and like for the whole team in our research, like, and in for me and in writing the project and in rehearsing it with the actors, I think we all returned in our heads and bodies into that time again of the noughties. And I think you can also see this in pop stars like Britney Spears, who was like extremely sexualized when she was just 16 years old. And that was kind of a new thing to have this so out in the open at that time. And I feel it is very valuable to remember that time and to figure out what happened since then, also because we are under a massive attack of losing our rights again.
Yeah. Ho chiesto di approfondire il fatto che la storia si svolge nei primi 10 anni di questo millennio, prima del Me Too e in qualche modo nell'ultimo decennio in cui veramente un'immagine estremamente maschilista delle donne era presente in internet senza essere messa in discussione, non che non sia presente ora, ma diciamo che adesso magari la si mette in questione, quantomeno in Occidente. E Jana mi ha risposto sì, per me era importante ricordare come erano i tempi prima del MeToo, soprattutto alla luce del fatto che adesso i diritti delle persone transgender, gay oppure queer sono nuovamente in pericolo. Bisogna ricordarsi che cosa potrebbe avere ispirato gli atteggiamenti così oscurantisti che vediamo risorgere quest'oggi, un po' come andare in una sala di anatomia per cercare di ritrovare tutti quei piccoli particolari che nelle cerchie di conoscenti, amici, famiglie, in internet potevano tradire cose che torniamo a vivere proprio in questo periodo. E tra l'altro provando con gli attori, lavorando sul corpo, sull'identità e sui materiali di ricerca che sono andata a recuperare per scrivere questo progetto, mi rendo conto che appunto in realtà era molto importante ritrovare una narrativa e i motivi del fatto che la figura femminile, in particolare il corpo femminile, fosse estremamente sessualizzato in quel decennio, quello di Paris Hilton in particolare, e quindi essendo essa stata un modello per tutta una serie di altre situazioni, chiaramente questo ci spiega anche e ci dice ancora una volta quanto dobbiamo prestare attenzione e continuare la battaglia ai giorni nostri. Jana Eva Thurness, Call Me Paris, alla Biennale Teatro che inizia proprio questo weekend. Vielen Dank, grazie mille per essere stata con noi.
Grazie mille.
A risentirci.
Ci vediamo a Venezia.
Ci vediamo a Venezia, a presto, ciao.
A presto, ciao, grazie.
E fra poco Sciaukis Senussi ci raggiungerà per la sua rubrica Extra Cult, di cui sentite già la sigla. Intanto io vi ricordo una cosa che ci ha ricordato Francesco Lattuada, che tra l'altro appunto sarà nostro ospite con un altro musicista di ampi scala, che tra l'altro appunto ci regalerà un concerto alla nostra festa. Noi però volevamo segnalarvi una cosa che ci ha scritto proprio durante Francesco Lattuada durante questa puntata di Cult, cioè che il prossimo 30 di maggio alle ore 17:30 alla Casa della Memoria ci sarà il concerto in ricordo di Carlos Muraglia, presidente emerito dell'ANPI Nazionale, con il quartetto Franco Rossi dei violoncellisti della Scala, con musiche di Telemann, Solima, Bach, Dowland e Popper. Lo ricordiamo volentieri, lo faremo ancora, grazie Francesco per avercelo detto, poi ritorno sui dettagli del vostro concerto alla nostra festa. Sciauchi mi ha raggiunto, Extra Cult quest'oggi di cosa ci parla?
Dovrebbe esserci un Extra Cult 27 maggio con una canzone, buongiorno Ira.
Buongiorno, buongiorno, eccoci qua. Parliamo di, insomma, di una movimentazione di tanti artisti e letterati.
Sì, allora facciamo un piccolo paragone con l'Italia. Mentre in Italia c'è un timido, devo dire, reazione dove si chiede a Israele di cessare, di bombardare la striscia di Gaza, in altri paesi sono oltre, stanno chiedendo delle sanzioni, stiamo parlando sempre del mondo culturale, intellettuale, stanno chiedendo delle sanzioni e stanno dicendo di chiamare le cose come stanno. C'è questo appello di 300 scrittori francofoni, tra cui due Nobel, Annie Ernaux e Luc Lisieux, più almeno 20-30 di Goncourt e Renaudot, quindi sono i premi più prestigiosi in Francia. C'è Leila Slimani, c'è Guy Fay, che è già vittima di un genocidio in Ruanda. E hanno scritto, mi è interessato molto questo, diciamo, questo appello, perché non è il solito appello per la povera gente di Gaza, che ci sta, però qua vanno sullo specifico. Loro sono scrittori e parlano in quanto scrittori, e lo spiegano anche, leggo: sia chiaro, la vita di uno scrittore non è più preziosa di quella di chiunque altro, soprattutto in una epoca in cui intere famiglie vengono regolarmente cancellate dall'anagrafe. Perché allora parlare apertamente come scrittori? Perché uccidendo uno scrittore si cancella una cultura, una libertà, una testimonianza, un archivio. Si tratta di un intero corpus che viene cancellato e di un silenzio che viene imposto, perché una morte è anche una censura. Gli scrittori di Gaza sono tra coloro che possono ricordarci un'ovvietà. I palestinesi non sono le vittime astratte di una guerra astratta. Il loro lavoro, il nostro, richiede di dare un nome alla realtà e di renderne visibile le zone d'ombra. Consiste nel cercare un vocabolario che rifletta i nostri mondi. Ma negli ultimi due anni è stato proprio questo vocabolario ad essere attaccato. Troppo spesso le parole sono state utilizzate per giustificare l'ingiustificabile, negare l'innegabile e sostenere l'insopportabile. Troppo spesso, inoltre, le parole giuste, quelle che contavano, sono state cancellate insieme a coloro che avrebbero potuto scriverle. Poi fanno citano alcuni poeti, poetesse che sono stati uccisi di Gaza. Chiudono, dicono: di fronte a questo momento storico possiamo distogliere lo sguardo oppure dimostrarci all'altezza del compito che ci attende. A volte la storia ci obbliga di scegliere. Il termine genocidio non è uno slogan, comporta responsabilità legali, politiche e morali. Non possiamo più limitarci a definirlo un orrore o mostrare un generica e inutile empatia senza qualificare l'orrore o specificare di cosa si tratta. Così come era urgente qualificare i crimini commessi contro i civili il 7 ottobre 2023 come crimini di guerra e crimini contro l'umanità, oggi dobbiamo chiamare quello che succede a Gaza genocidio. Questo quanto scrivono i, diciamo, i 300 scrittori, sì, i firmatari. Poi citano anche una poetessa che ci è molto cara qui, è una poetessa di Gaza che è stata uccisa il 20 ottobre del 2023, quindi 13 giorni dopo, dopo il 7 di ottobre. Lei aveva scritto: lassù proprio ora stiamo costruendo un'altra città con dottori senza ferite né sanguinamenti, insegnanti senza classi sovraffollate, senza urla ai bambini, famiglie senza sofferenza, senza dolore, giornalisti che descrivono il paradiso, poeti che scrivono di amori eterni. Sono tutti di Gaza, tutti in paradiso. C'è una nuova Gaza non assediata che sta prendendo forma in questo preciso momento. E loro scrivono che dobbiamo, diciamo i 300 scrittori, dobbiamo salvare più che mai le parole dei nostri fratelli e sorelle di Gaza, per Iba, che è la poetessa, Iba Abu Nada, per le oltre 50.000 persone che sono morte e per i sopravvissuti che muoiono di fame, sono feriti e segnati a vita. Facciamo in modo che questa Gaza prenda forma non nel paradiso, qui sulla terra, il primo possibile. Mi sembrava doveroso segnalare questo appello, che ormai in alcuni paesi sono andati oltre la parola orrore, oppure chiedere un cessate il fuoco o l'apertura dei valichi per sfamare diciamo i Gazawi. Sono andati oltre, nel senso che stanno chiedendo di sanzionare, di arrestare i criminali, quelli che l'AIA in questo momento ha emesso, quindi ha spiccato dei mandati d'arresto contro Netanyahu, contro Galant, per crimini di guerra e crimini contro l'umanità. Dall'altra parte c'è la Corte di Giustizia che sta ancora esaminando il dossier sudafricano su se è un genocidio o meno.
E lo sappiamo, e questa è una cosa che hanno detto in tanti. Io tra l'altro ti dico, perché poi te la farò sentire, che ieri sera Chris Laraff, giovane di seconda generazione, che è venuto, un giovane musicista, insomma già abbastanza affermato, che è venuto ospite al Suggeritore Nightlife, ha dedicato un pezzo che ha proprio i colori della bandiera palestinese alla Palestina. Lui, le sue origini non sono palestinesi, eppure il suo pezzo, davvero molto bello, indica che cosa pensano molti nelle giovani generazioni della situazione. E quindi, come tu dicevi, insomma, la realtà spesso va oltre le istituzioni, si muove più rapidamente, comincia a prendere delle posizioni più specifiche che entrano anche nella quotidianità delle persone, no? Ieri eravamo con una ventina di persone under 30 e tutti sapevano di cosa stavamo parlando e anche di quali fossero i termini con cui ne parlavamo. Però anche Sciauchi ci ha lasciato un brano famoso.
Sì, è Diodato, perché al Miami di qui a Milano, quindi nel weekend, ovviamente ha fatto un concerto, ma diciamo l'immagine che sta girando anche sui social palestinesi, che ha sparato sullo schermo la bandiera palestinese. Lo facevano subito dopo il 7 ottobre alcuni gruppi britannici, adesso lo fanno tutti. Ovviamente noi siamo contenti, nel senso che ormai si è rotto quel silenzio attorno a una, diciamo, una drammatica situazione, e adesso ormai tutti dicono di fronte a un genocidio.
Grazie a Sciauchi Senussi. Extra Cult ritorna martedì prossimo e Fai rumore di Diodato è la nostra sigla finale. Come promesso, vi ricordo che il concerto che gli amici di Ampi Scala ci regaleranno sabato 7 alle 16:30 alla festa di Radio Popolare prevede la viola di Francesco Lattuada, l'avete sentito tante volte anche ai nostri microfoni, e il contrabbasso di Giorgio Magistroni, in un programma che include Bach, Vivaldi, Piazzolla, altri autori, e quindi li ringraziamo tanto perché tra l'altro sono spesso fra i nostri ascoltatori. Diodato e poi le notizie delle 12:30, noi torniamo domani alle 11:30, ma veniteci a trovare a Melegnano, da cui trasmetteranno molte delle trasmissioni di Radio Popolare.
Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare, che se poi penso sono un animale, e se ti penso tu sei un'anima, forse questo temporale mi porta da te, e lo so non dovrei farmi trovare senza un ombrello, anche se ho capito che per quanto è un fuga torno sempre a te, che fai rumore qui e non lo so se mi fa bene, se il tuo rumore mi conviene, ma fai rumore, sì, che non lo posso sopportare, questo silenzio innaturale tra me e te. E me ne vado in giro senza parlare.